labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti, io sono Carlo Centemeri, questo è Labirinti Musicali e siamo in diretta questa sera su Radio Pop dagli nostri studi di via Ollearo, quindi essendo in diretta, sms, telegram e whatsapp al 331-6214013 oppure email diretta chiocciola popolarenetwork.it. Questa sera facciamo un giro attraverso un termine abbastanza particolare che si utilizza in tanti contesti diversi. Andremo un po' a esplorarli, non tutti probabilmente, ma una parte di essi nell'ambito della musica, e questo termine è la parola scherzo. La Badinerie che conclude la seconda suite in si minore di Johann Sebastian Bach, questa una delle tante registrazioni che ne fece James Galway, ma ci fa partire proprio da questa parola strana francese, di tanto in Bach, Bach usava dei francesismi un po' particolari, in particolare la parola Badinerie, che poi si trova anche nella forma badinage in altre suite, in altre raccolte di altri autori barocchi, ci porta proprio in un discorso di un qualcosa di scherzoso, e chiaramente questo brano ha un carattere fortemente scherzoso, ma ce l'ha probabilmente più nel senso tedesco della parola scherzen, dal quale, appunto, da questo tedesco medievale sembra che derivi anche il verbo italiano scherzare e quindi anche la parola scherzo. Un verbo che vuol dire saltellare, vuol dire, ci porta proprio a questo carattere molto molto vivace del brano, e probabilmente anche dal punto di vista musicale ci fu un po' necessità di cercare di metterlo insieme con il termine dello scherzo, della facezia italiana, che altrettanto viene utilizzato nell'ambito prettamente musicale, in particolare antico. E proprio per prendere un esempio di questo tipo di discorso dobbiamo considerare ad esempio una raccolta, una famosa raccolta degli scherzi musicali a tre voci di Claudio Monteverdi.
Oh,
Diciamo, arrivare a quello che è il significato della parola scherzo nell'ambito musicale, una parola che chiaramente tutti voi avrete trovato, ad esempio, non so, nei nomi di determinate sinfonie, di determinati movimenti di sinfonie, ma altrettanto in concerti, sonate, in tante altre composizioni, proprio utilizzando questa parola esatta, scherzo, come a codificare una forma musicale ben precisa, della quale poi parleremo anche dopo. Per arrivare un po' a questa codifica bisogna fare un po' di strada, perché comunque nel 600 in generale il termine scherzo indica proprio un'idea di una composizione, se vogliamo, poco seria, diciamo così, una composizione leggera, allegra. Abbiamo parlato appunto degli scherzi musicali di Monteverdi, ma altrettanto dovremmo considerare un'ulteriore raccolta di scherzi musicali molto più tarda. Questa volta parliamo di composizioni strumentali e ad esempio c'è questa raccolta di scherzi musicali del 1689 di un autore tedesco, Johannes Schenk, di cui adesso ascoltiamoci ad esempio la giga, che è il finale dalla suite in fa maggiore di questa raccolta, perché infatti appunto questi scherzi musicali di Johannes Schenk sono delle suite per viola da gamba o gruppi di viola da gamba e basso continuo, e si caratterizzano tutti quanti per essere delle suite molto leggere, molto molto piacevoli. Quindi il finale dalla suite in fa maggiore. Questa è una giga che conclude appunto una suite da questa raccolta di scherzi musicali di Johannes Schenk. Quindi in questo caso non si utilizza il termine scherzo per indicare una composizione, ma una suite leggera composta di vari movimenti, qualcuno più allegro, qualcuno più lento. Il carattere generale si cerca che sia il più leggero, il più scorrevole possibile, ma appunto nella fattispecie non parliamo di una codifica di un movimento ben preciso. È un discorso che appunto si sta ancora formando. Andiamo avanti di un secolo, spostiamoci quindi, attraversiamo il Bach che abbiamo ascoltato all'inizio, così tanto per rompere il ghiaccio, e in Italia un brano molto conosciuto con la parola scherzo, ma che in realtà in questo caso deriva invece da una erronea traduzione, è il K522 di Wolfgang Amadeus Mozart, una composizione in quattro movimenti, di cui ascoltiamo il finale, che è una composizione molto buffa, solo che in questo caso parliamo di scherzo a causa di una errata traduzione, perché il brano originale si chiama Ein musikalischer Spaß e quindi diciamo che sarebbe forse più sensato tradurlo come un divertimento musicale, ma neanche divertimento va bene, perché chiaramente divertimento è un termine che in musica vuol dire altro. In questo caso potremmo proprio tradurlo una barzelletta musicale, come idea, una storiella divertente musicale, e infatti il particolare si sente soprattutto verso la fine, in cui a un certo punto gli strumenti vanno veramente per aria con una scrittura finale che veramente lascia un po' stupiti, perché è una di quelle composizioni nelle quali si vede proprio il genio mozartiano nel voler rompere assolutamente le forme. Sentiamoci quindi il finale di questo simpaticissimo Musikalischer Spaß, tradotto appunto erroneamente in italiano spesso come uno scherzo musicale, perché appunto stiamo parlando di scherzi nella musica, della forma dello scherzo, di cui poi fra poco andremo ad approfondire quando nasce e come si forma, ma sentiamoci ancora un po' questo esempio, perché poi Mozart sarà abbastanza un protagonista della nostra narrazione successiva. Thank you. E questo finale è veramente comico di questa barzelletta musicale, questa musica Liscia Spass, che appunto viene spesso tradotto in italiano come uno scherzo musicale. In realtà non è uno scherzo nel senso musicale, ma semplicemente nel senso umoristico. Allora, adesso veniamo un po' a parlare invece in maniera un po' più propria del discorso relativamente allo scherzo proprio nella storia della musica. Allora, in pratica, nelle sinfonie, diciamo del periodo classico maturo, quindi Haydn, Mozart, il terzo movimento è sempre costituito da un minuetto. Minuetto, quindi una danza di derivazione 6-700esca con un tempo ternario di velocità non particolarmente rapida, che viene tipicamente alternato a una sezione centrale che è un cosiddetto trio. Perché trio? Perché nella, diciamo, sua accezione originale, mentre il brano poteva essere scritto per 4 strumenti, 6 strumenti, 8 strumenti, quello che si voleva, tipicamente il trio viene scritto per sole 3 parti, quindi di solito il violino primo e secondo e il basso continuo o basso comunque strumentale. Questo un po' per avere una sezione centrale con una parte più piccola dell'orchestra, dell'ensemble, che suonava, quindi un carattere strumentale tipicamente opposto rispetto a quello del minuetto. Quindi se il minuetto magari era cupo, il trio invece è più leggero. Stessa cosa può invece accadere al contrario, per creare, diciamo, un po' di varietà all'interno dello scorrimento musicale. E appunto le sinfonie tipicamente avevano un minuetto collocato nella terza posizione. Dobbiamo considerare una cosa, che il minuetto e poi lo scherzo, che ne prenderà il posto, questo lo scopriremo poi fra poco, in pratica occupa più o meno sempre la terza posizione. Quindi se una sinfonia, la sinfonia tipicamente è formata da 4 movimenti, si ha il classico grande, allegro, iniziale, solenne, eccetera, poi un movimento lento, poi appunto un minuetto, che poi diventerà uno scherzo col tempo, ne parleremo fra poco, e poi il finale. Dobbiamo considerare una cosa: nell'esecuzione delle sinfonie nel 700, nell'800 e fino anche all'inizio del 900 non era inusuale, anzi era assolutamente normale applaudire tra un movimento e l'altro, in particolare per dimostrare appunto il proprio gradimento nei confronti di una composizione, in particolare se questa composizione veniva eseguita la prima volta. E questo, nonostante oggi ci sembri assurdo, perché oggi chiaramente fa anche parte di un certo tipo di cultura dell'ascoltatore il sapere quando applaudire durante un concerto, ecco, ci sembrerebbe strano, però in pratica dobbiamo considerare che il non applaudire tra un movimento e l'altro era segno di un totale, veramente di uno scarso gradimento della composizione da parte del pubblico. E vi dirò di più: il minuetto e poi lo scherzo doveva quasi essenzialmente essere bissato. Diciamo che, trattandosi del movimento più breve, più semplice e più orecchiabile, in pratica era anche quello che poteva prendere più il gusto del pubblico, in particolare nella prima occasione. Infatti è un movimento che deve funzionare sempre, deve essere un movimento senza particolari fronzoli, senza particolare ricerca, ed andare dritto a strappare l'applauso. Questo è una cosa che oggi ci sembra un po' così commerciale, eccetera. In realtà, chiaramente, una composizione doveva piacere al pubblico e c'era bisogno in qualche modo di misurare questa cosa. Un altro particolare, appunto, che diciamo, se il minuetto l'orchestra non si chiedeva di bissarlo, voleva proprio dire che il concetto era: sì, va bene, andiamo avanti, arriviamo alla fine di questa idea, perché comunque non ci piace. Oggi l'idea che un movimento di sinfonia debba essere bissato è considerato come un qualcosa di o totalmente assurdo oppure legato a esecuzioni davvero mostruosamente belle. Stessa cosa la potremmo dire chiaramente per un'aria d'opera. Allora, essenzialmente tra il 700 e l'800 si ha questa migrazione che dall'idea del minuetto va verso lo scherzo, quindi un movimento più veloce, sempre con questa struttura tripartita, quindi il minuetto o lo scherzo, il trio e poi la ripresa del minuetto o dello scherzo, ma con una forma decisamente più complessa, più variabile, che poi si evolve tantissimo. C'è un bellissimo saggio di Nicolaus Harnoncourt che parla proprio di questo passaggio dal minuetto allo scherzo, e che ci fa anche vedere come in un certo senso il fatto che per il minuetto si indicassero tempi di esecuzione sempre più veloci man mano che il Settecento procedeva, sembrerebbe essere un'ulteriore tesi a supporto del fatto che a un certo punto il minuetto diventi uno scherzo. Sentiamo un attimino qualche esempio. Partiamo da Haydn, giusto per essere proprio al centro del sinfonismo classico più celebre, più bello, e sentiamoci ad esempio qualche battuta del minuetto della Sinfonia numero 44, la cosiddetta Sinfonia funebre. Quello che stavamo ascoltando, appunto, il menuetto della Sinfonia numero 44 di Franz Joseph Haydn. In questo caso Haydn, che era uno a cui piaceva giocare un po' con le strutture, fa ulteriormente una cosa, perché questo menuetto non si trova al terzo posto, come in quasi tutte le sue sinfonie, ma al secondo. D'altro canto dobbiamo considerare che in questa sinfonia Haydn amava particolarmente quello che sarebbe diventato il terzo tempo, l'adagio. E il fatto che si chiami Sinfonia funebre deriva proprio dal fatto che Haydn aveva detto, lasciato nelle sue disposizioni, che gli sarebbe molto piaciuto che l'adagio di questa sinfonia venisse suonato al suo funerale. Semplicemente da questo deriva appunto l'appellativo di funebre, di Trauer Symphony, su questa sinfonia numero 44. E in questo senso appunto questo menuetto, che tutto sommato è piuttosto leggero, avete sentito, elegante, molto tardo barocco, serve semplicemente per allentare un po' la tensione tra il primo movimento e portare poi l'attenzione chiaramente al terzo movimento, quello che riteneva più importante. Ma andando a guardare ad esempio nel Mozart più tardo, nella classica terza posizione ad esempio della Sinfonia numero 35, la Hafner, troviamo il classico menuetto che troveremo poi in tutte le sinfonie di Mozart fino alla 40, alla 41, diciamo fino alle ultime. Qui siamo alla 35, e come sentiamo anche in questo caso il carattere è sempre, diciamo, piuttosto sul galante andante, piacevole, efficace e sempre molto diretto. Adesso chiaramente comincia il trio, lo dicevamo poco fa, e quindi sentiamo un menuetto solenne, una melodia molto semplice e appunto un qualcosa di estremamente chiaro, estremamente diretto, sempre col suo bel tempo ternario. Siamo alla fine della parabola creativa di Mozart e quando arriviamo invece all'inizio della parabola creativa di Beethoven con la prima sinfonia, troveremo che anche in quel caso Beethoven metterà appunto un menuetto nella, come terzo movimento appunto della sua prima sinfonia, ma sentiamo che le idee stanno cominciando a cambiare e dopo sentiremo anche di come determinate cose si evolveranno parecchio di più. Quindi sentiamo adesso appunto questo menuetto che è quello della prima sinfonia del giovane Beethoven, l'opera 21. Come avete sentito, in maniera piuttosto chiara, Beethoven qui ha scritto menuetto, ma in pratica ha infilato uno scherzo all'interno della sua composizione, perché chiaramente Beethoven scrive un qualcosa che è conforme a tutto ciò che è tradizione, ma chiaramente Beethoven con le tradizioni ci faceva abbastanza botte, nel senso che aveva delle idee decisamente innovative che si cominciano a sentire, cioè il prendere una forma come quella prevista, cioè del menuetto come terzo movimento, e lì lo scrive, però in pratica al di là del titolo quello che Beethoven scrive, quello che Beethoven compone, in realtà ci porta già in una direzione diversa. E se andiamo alla seconda sinfonia, questa volta Beethoven perde anche ogni riferimento totalmente formale, perché in questo caso lui scrive chiaramente che si tratta di uno scherzo. Thank you. adesso dovrò fare un po' un ragionamento che sarà magari più chiaro a chiaramente chi di voi ha più conoscenza musicale. Cercherò di rendermi più chiaramente comprensibile anche agli altri, chiaramente anche questo è lo scopo di questa trasmissione. Ricordiamo che siamo su Labirinti Musicali e io sono Carlo Centemeri. Il brano che abbiamo ascoltato prima era un menuetto tratto dalla prima sinfonia di Beethoven. Questo era lo scherzo tratto dalla seconda sinfonia. Ora, se andiamo a proprio fare i precisini, una cosa che c'è qui che ho sempre trovato molto divertente è che il menuetto della prima sinfonia è uno scherzo mascherato e lo scherzo della seconda sinfonia è un minuetto mascherato, perché il tipo di gestione del tempo, delle frasi, eccetera, è molto più menuettoso, diciamo così, in questo scherzo che non all'interno del primo dei due che abbiamo ascoltato, di quello tratto dalla prima sinfonia. Ma questo è proprio indicativo di una trasformazione, cioè questo scherzo, questa parola che per noi è di uso così comune quando facciamo una burla a qualcuno, eccetera, e che in musica ha un significato abbastanza preciso, ecco, è un significato che sta cominciando a formarsi nel tempo. Quindi per il momento cosa cominciamo ad aver chiaro? Che il movimento è trattato di un movimento con un ritmo ternario, tipicamente, oppure un ritmo binario ma suddiviso in terzine, quindi un 6 ottavi ad esempio, quindi per dare un'idea un ritmo ternario sarebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3, un ritmo binario suddiviso in terzine sarebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, per dare un'idea, quindi il 3 c'è sempre come unità di misura, cambia chiaramente il tipo di raggruppamento che in musica è forse l'elemento più importante. E questo brano, che si trova appunto sempre alla terza posizione di una sinfonia, e doveva essere un po', se vogliamo paragonare una sinfonia a un album, lo scherzo è il singolo, quello che deve funzionare subito sul pubblico, che appunto doveva addirittura quasi di prammatica essere bissato durante l'esecuzione, o meglio il pubblico doveva chiederne il bis per identificare che la sinfonia aveva avuto successo. E se andiamo a guardare le strutture dei movimenti di tutte le sinfonie di Beethoven, vediamo che le parole menuetto e scherzo sono usati in maniera abbastanza intercambiabile in tutte le sue sinfonie. E chiaramente il percorso delle sinfonie di Beethoven è un percorso evolutivo straordinario, pazzesco, meraviglioso, e andando direttamente alla fine, quindi alla nona di Beethoven, che tutti ben conosciamo, troviamo uno degli scherzi più famosi della storia della musica, ma ritroviamo un esempio che avevamo già visto nel primo esempio di Haydn che vi ho fatto sentire con quel menuetto. Se ricordate, ne abbiamo parlato poco più di 10 minuti fa, avevamo detto che la particolarità di quella sinfonia era che il menuetto si trovasse al secondo posto, come secondo movimento all'interno della sinfonia. Ecco, tipicamente questa cosa rimane praticamente un unicum, non si trovano esempi del genere nel resto di Haydn, non si trovano nel resto di Mozart, e anche il fatto che si trovi lì in Haydn, messo al secondo posto, aveva il significato che appunto avevamo detto poco fa, cioè quello di voler probabilmente dare maggiore attenzione al terzo movimento, che in quella sinfonia per Haydn aveva un'importanza davvero peculiare, ma solamente in quel caso lì. Ora, la posizione dello scherzo ha anche un senso, perché come dicevamo, di solito il primo tempo di una sinfonia, anche di una sonata in molti casi, comunque restiamo sulle sinfonie, è un classico allegro, importante, con tanto materiale musicale, eccetera. Poi segue un adagio, che di solito è un movimento altrettanto esteso, e poi appunto prima di arrivare al finale serve alleggerire un po' il tono, diciamo così, e questo uno scherzo, prima il minuetto poi lo scherzo messo lì in mezzo, serve appunto per dare un attimo di leggerezza che potesse essere apprezzata da tutti, tipicamente tra l'adagio, tra il secondo movimento e tra il finale, che doveva essere, poteva avere tanti caratteri, poteva essere particolarmente solenne, particolarmente virtuoso, particolarmente grandioso, diciamo ci sono un po' tante possibilità, però diciamo serve concedersi un piccolo momento di leggerezza, e questo è appunto il motivo per cui tipicamente il movimento, lo scherzo si trova al secondo posto, al terzo posto, scusatemi. Un punto nel quale Beethoven decide di dire ok, cambiamo tutto, e non lo fa solo da questo punto di vista, è la nona. La nona sinfonia è una composizione su cui sono stati scritti fiumi di libri, è una composizione celeberrima, è una composizione in cui Beethoven di regole ne rompe tante. In primo luogo, è la cosa più ovvia, inserire solisti vocali e coro all'interno di una composizione per definizione strumentale, come appunto una sinfonia. Un altro punto davvero importante è il fatto di utilizzare in questo caso lo scherzo, il celebre scherzo della nona sinfonia, un po' per costruire un ponte tra il primo movimento, che è importante ma è sostanzialmente introduttivo, e poi il meraviglioso, gigantesco, lunghissimo, bellissimo adagio e il movimento che ne segue, che è quello che contiene poi il celeberrimo inno alla gioia. Lo scherzo che si trova in mezzo come secondo movimento serve probabilmente proprio per caricare un po' l'ascolto, perché i movimenti successivi saranno probabilmente i più impegnativi, ma anche probabilmente anche quelli più soddisfacenti, più importanti. E su questo Beethoven assesta prima due colpi, uno più centrato dell'altro, prima il bellissimo primo movimento e poi lo scherzo, che è veramente un capolavoro. E dopodiché sa che una volta che ha in un certo senso soddisfatto il pubblico e quindi messo giù i carichi di A11, potremmo dire giocando a carte, a quel punto può cominciare a costruire sul serio con i due movimenti più complessi. Quando stiamo parlando dello scherzo della nona sinfonia di Beethoven, per chi non avesse presente immediatamente di che cosa si tratta, stiamo parlando di questo movimento qui.
Thank you.
Ed è ovviamente un delitto dover sfumare adesso, ma appunto questo movimento, questo straordinario scherzo, probabilmente uno degli scherzi meglio definiscono il concetto proprio di scherzo in musica, perché sentiamo entrambe le cose, cioè sia appunto il carattere saltellante dello scherzen, del verbo scherzen tedesco, ma altrettanto ci sentiamo dentro proprio questa idea di una forma ormai chiaramente ben codificata, con un suo bel ritmo, con una sua bella definizione di frase, di struttura, in cui chiaramente sentiamo anche tutte le novità di Beethoven, tra l'altro non da poco, come mi ha fatto notare più volte il mio caro amico Dino Villatico, che c'è un elemento importante, che è quello che in questo scherzo Beethoven addirittura trasforma il rumore in musica nell'utilizzo che fa dei timpani, proprio nel fatto che i timpani possono addirittura enunciare il tema, uno strumento che fino a poco prima era relegato essenzialmente a percussione. Appunto, quindi stiamo parlando di un movimento, questa idea dell'andamento dello scherzo, che nell'ambito sinfonico, appunto, questo ruolo che abbiamo già ripetuto molte volte, cioè di momento particolarmente di riduzione della tensione e che deve funzionare, che deve essere particolarmente immediato. Facciamo adesso però una piccola variazione, un piccolo spostamento, perché nel frattempo lo scherzo, in particolare nell'Ottocento, al di là di essere una sezione di composizioni tipicamente sinfoniche di più ampio respiro, era diventato anche una composizione a sé stante, tipicamente una composizione molto virtuosa e appaiono scherzi un po' per tutti gli strumenti, sicuramente l'esempio più celebre sono i quattro scherzi di Frédéric Chopin per pianoforte, che sommano un po' tutti questi elementi, cioè il voler essere la composizione strappa applausi, il voler essere un brano leggero, veloce, scorrevole, con tutto il carattere appunto di leggerezza, di saltello dello scherzo, secondo tutto quello che abbiamo detto finora, ma altrettanto debbano essere, come sempre, questo tipo di brani anche un ottimo momento per mostrare la virtuosità dell'interprete. E come abbiamo sentito adesso da questo Chopin, le caratteristiche ritmiche musicali sono simili a quelle che abbiamo sentito prima nelle sinfonie che abbiamo un po' esplorato, ma altrettanto parliamo di pezzi a sé stanti. E come in questo caso si tratta di un brano pianistico così a sé stante, altrettanto appaiono, in particolare durante l'Ottocento, diversi scherzi anche per orchestra, per esempio, o per varie combinazioni di strumenti creati per essere il classico bis, quello che i nostri amici anglosassoni chiamerebbero uno showpiece, quindi un brano che servisse in particolare a mostrare la virtuosità di chi stava suonando. Adesso mettiamo un po' insieme le due cose, perché un signore che si chiama Henry Littolf, che di mestiere faceva prima il pianista, poi il compositore, poi l'editore, si inventa nella seconda metà dell'Ottocento un tipo di composizione davvero strana, che è il cosiddetto concerto sinfonique. Cos'è un concerto sinfonique? È un concerto per strumento solista e orchestra, per pianoforte e orchestra nella fattispecie, che però è strutturato come una sinfonia. Quindi anche in questo caso abbiamo la bellezza di quattro movimenti, il che rende la composizione molto più lunga e in un certo senso potremmo anche dire inutilmente complessa per l'esecutore, perché chiaramente il carico di lavoro diventa piuttosto ampio, perché se già tipicamente in un concerto solistico con i suoi bei tre movimenti, veloce, poi il movimento lento, poi un altro movimento veloce, di solito c'è già da lavorare parecchio, se in più si aggiunge un altro movimento e in più un movimento di carattere virtuosistico, è chiaro che la fatica per l'esecutore diventa decisamente importante, quindi siamo in una direzione che serve soprattutto a voler spingere l'esecutore verso nuovi ed inediti lidi, che in un'epoca nella quale chiaramente mostrare la virtuosità era uno degli elementi più importanti all'interno dei concerti, che chiaramente nell'Ottocento si fanno sempre più difficili, ecco, in questo caso si chiede all'esecutore uno sforzo decisamente più importante. E questo esempio di Littolf, che scriverà 5 di questi concerti sinfonici, crea appunto questi 5 concerti che cadono nel dimenticatoio fino a qualche anno fa, in cui sono stati reincisi. Il più famoso però è il 4, non tanto perché abbia avuto fama come concerto, ma perché proprio lo scherzo di questo concerto, il secondo movimento di questo concerto, diventa un bis. Quindi quando magari c'è un concerto per pianoforte e orchestra e si vuole eseguire un bis invece che rifare un movimento già fatto, ovvero un bis solo dell'orchestra, solo del solista, c'è stato un po' la moda per alcuni anni di utilizzare questo movimento da solo, fuori dal contesto dell'intero concerto. È un brano, devo dire, estremamente grazioso, che è entrato nel repertorio di pianisti come Clifford Carson, oppure lo ascolteremo adesso Leonard Pennario, e lo ascoltiamo perché appunto ci sarà uno dei clienti di Littolf, in particolare un compositore che veniva stampato dall'editore Littolf, che prenderà questa idea e la trasformerà in qualcosa di assolutamente geniale. Sentiamoci un po' l'incipit appunto di questo scherzo del 4 concerto sinfonico di Henry Littolf. Qui entriamo appunto nel trio e, come sentite, composizione leggera, molto virtuosistica, e l'idea è però chiaramente di aggiungere un pezzo importante a una composizione, perché chiaramente non si tratta di qualcosa di particolarmente leggero, in particolare per la parte esecutiva. Ma come dicevamo, uno dei clienti di Litolf era un tale Johannes Brahms, che ritenne che questa idea dei concerti in quattro movimenti non fossero un'idea del tutto peregrina. E infatti il secondo concerto per pianoforte di Brahms, uno dei più bei concerti mai scritti nella storia, con il si bemolle maggiore, contiene un allegro molto appassionato come secondo movimento, che allegro appassionato, scusatemi, non c'è il molto, che in pratica è uno scherzo. Lo stesso Brahms lo definì come uno scherzettino molto carino, in realtà è un brano complesso e pesante sicuramente, e però in questo caso diciamo che Brahms riuscì a sublimare l'idea di Litolf del costruire un concerto come una sinfonia e aggiungere appunto lo scherzo. Il risultato è questo celeberrimo movimento. E come al solito appunto siamo arrivati alla fine della puntata, mancano pochi minuti alla conclusione di questo Labirinti Musicali. Chiaramente il nostro scopo è quello più di darvi degli spunti di brani che speriamo possiate ascoltare con maggior calma, perché chiaramente sono tutti molto facilmente reperibili. Questo straordinario secondo concerto di Brahms è davvero una di quelle cose da ascoltare e riascoltare. Questa sera abbiamo parlato di scherzi nella musica e chiuderemo con l'idea di riprendere la forma dello scherzo nella musica, ma fatto da un gruppo invece molto più recente, che di tanto in tanto ha rubato delle idee in maniera molto carina dalla musica classica, ma soprattutto sentirete che c'è un cortocircuito, perché è un movimento col quale di solito comincia la trasmissione immediatamente successiva alla nostra, ma vi svelerò dopo di cosa si tratta. Io intanto vi ringrazio di essere stati con me questa sera, vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me o di altro, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri o tramite il mio sito carlocentemeri.it. Questa sera chiudiamo appunto la puntata di Labirinti Musicali con una composizione che si chiama Scherzo e Trio, quindi proprio la forma classica della quale abbiamo parlato tutta la sera. È un brano della Penguin Café Orchestra che riconoscerete sicuramente, perché appunto qua da queste parti si sente piuttosto spesso, di solito si sente proprio immediatamente dopo Labirinti Musicali. Quindi la Penguin Café Orchestra con Scherzo and Trio per concludere un po' il nostro giro di scherzi musicali di questa sera. Una buona notte a tutti da Carlo Centemeri.